Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Bergamo, dove abbiamo in linea Andrea Zerillo. Salve e benvenuto in trasmissione, Andrea.
Buongiorno a tutti, ciao ciao.
Ecco, Andrea è un produttore, un discografico, si occupa di musica da molto tempo e con lui vogliamo fare quattro chiacchiere intorno a quelli che sono i cambiamenti nel mondo della radio. Ecco Andrea, la musica oramai è chiaro che si fruisce sempre di più attraverso le solite piattaforme digitali, no? Spotify, Audible, YouTube, eccetera eccetera. In questi anni che cosa è cambiato sia per autori che per i discografici?
È cambiato tutto praticamente, ma tutto completamente, non c'entra più niente rispetto agli anni 90. Già da quando è entrato il digitale possiamo dire che il mondo diciamo anche finanziario della musica è andato completamente da un'altra parte, ha cambiato sponda, è diventato tutto digitale, si guadagna in base, se parliamo di guadagni, si guadagna in base appunto ai social, alle visualizzazioni, agli streaming, insomma tutto quello che rappresenta il mondo pubblicitario dei digitali. Quindi ormai è quella la situazione.
Quindi diciamo che sostanzialmente sì, quando si inizia a produrre e poi a dover promuovere un disco bisogna diciamo fare tutti questi preamboli.
Bisogna fare tutti questi preamboli e ti dirò di più, una volta si puntava molto alle radio, si puntava molto alle TV, ancora oggi si punta molto alle radio e alle TV, però addirittura non ti nego che, come dicevi tu, i vari social come YouTube, Spotify, eccetera, eccetera, fanno preambolo per poter avere più visualizzazioni proprio nel cantante o di chi si produce in questo caso, ma non solo nel mondo musicale, io direi quasi in tutto. Ormai conosciamo gli influencer, cosa che non si sapeva nemmeno negli anni 90, inizi 2000, cosa potesse essere un influencer, perché c'è questo, un youtuber, prima non si sapeva nemmeno cosa fosse, e ora ti dico pure che a secondo chi, potrei dire la Ferragni, potrei citare altri, e guadagnano tanti soldi proprio per il discorso dei social, così come i cantanti, ormai è lì, il mondo è tutto lì, ormai addirittura.
Però soggetti come la Ferragni alla fine guadagnano per se stessi, non è che vanno a promuovere altri, no?
Oddio, se proprio no, promuovono anche altri, se noi mettiamo, allora non faccio le marche, però la Ferragni come influencer guadagna in base a alcune case che producono come borse, come
la moda, il marito che indossa i costumi,
ma anche il marito, perché se noi vogliamo vedere l'ultima canzone che è stata fatta da Fedez con Achille Lauro, praticamente è stata poi bombardata tutta l'estate, è stata testa di serie, si dice, per quest'estate.
Milioni di followers, in sostanza.
Certo che ha milioni di follower, ma la Ferragni ha detto: dai, ascoltate Fedez, questo pezzo è forte, quindi alla fine fa anche pubblicità a suo marito, ma potrebbe fare pubblicità.
Alla fine, quando questi personaggi aprono bocca, diventa Vangelo,
sì, hai detto la parola giusta, diventa Vangelo. Tanto è vero che ormai anche in televisione, quando vanno cercando i personaggi, ma già si vede pure dal Grande Fratello, se tu ci fai caso, al Grande Fratello, oppure dall'Isola dei Famosi, oppure insomma questi programmi che fanno in modo che ormai la gente comune non conosce Tizio, Caio e Sempronio, ma tanti ragazzi lo conoscono perché come follower hanno milioni di ne hanno milioni, e quindi la TV si attenua pure al fatto che si adagia pure al fatto che ognuno possa avere tot follower, e quindi dice: io mi adeguo e quindi prendo questi personaggi.
Ecco, ma diciamo che questa è una strategia di promozione studiata a tavolino, però credo tutto sommato abbastanza intelligente, non ci sia nulla di male in tutto questo, no?
No, assolutamente no, io non sto dicendo, io non sto parlando che ci sia qualcosa di male, assolutamente non c'è niente di male, anzi ci mancherebbe. Però appunto stavo parlando, siccome hai fatto la domanda tra i social e radio, le TV, appunto, allora a questo punto io ti dico che oggi come oggi siamo lì tra radio, parliamo chiaramente di radio importanti, posso citare RTL, posso citare 105, posso citare non so, RTS, delle radio che praticamente ormai se la giocano con i social stessi.
Ecco, appunto, parliamo un attimo di radio tradizionale. La radio tradizionale comunque ha ancora la sua importanza per la promozione della musica. Tu, ad esempio, personalmente cosa cerchi quando vai su una radio? Ti interessa di più la cultura, l'informazione? Credi che si possa ancora mediare fra le cosiddette radio generaliste, le talk radio e quelle che fanno solo musica, per avere in un certo senso dei palinsesti più eterogenei che comprendano un po' di tutto?
Ma vedi, purtroppo se mi parli di palinsesti, ecco, là cambiamo ancora il discorso, perché cambia da radio a radio. Ci sono, ecco, facciamo un esempio: se io faccio musica, produco musica hip hop, pop, dance, cioè io prendo questi tre canali. Se io dovessi o volessi, perché mi piace Radio Capital, faccio un esempio, Virgin Radio, parliamo sempre di major come radio, io ad esempio non ci potrei mai andare a finire, perché loro hanno dei palinsesti, come si sa benissimo, la Virgin ad esempio rock, no? E quindi io non potrei andare a finire mai alla Virgin, quindi hanno loro dei loro palinsesti, e così come Capital, Radio Capital ha altri palinsesti, quindi ci sono delle radio specifiche che seguono il mio genere, che è piuttosto il rock, che è piuttosto il funky, che è piuttosto il jazz.
Questa è una cosa deleteria, io credo, il fatto che sia così separato, netto, la distinzione fra radio e radio su quel genere che fanno, sia a livello musicale che a livello di panzesco.
Ma questo sicuramente non dipende da noi, dipende dalle radio. Io lì
le radio tematiche, i canali tematici sono, la trovo a un certo punto aberrante, perché poi alla fine il pubblico è quello che è, no? È vastissimo, non credo che poi...
Lo so, ma infatti, vabbè, tante volte si va anche a genere, la cosa è sempre soggettiva, è chiaro, a me può piacere appunto quello che faccio, magari mi piace meno il rock, però preferisco più l'hip hop, allora magari c'è quella radio che mi segue più l'hip hop e magari mi segue meno il rock, allora a quel punto io scelgo, che ne so, 105, perché fa molta hip pop, no? Molto trap, e allora io a questo punto diventa la mia radio, diciamo, ma sempre per un gusto soggettivo, seguo di più 105 in questo caso, o altre radio, mentre quello che gli piace praticamente è la, che ne so, più una musica più leggera, più inglese, così, così discorrendo, segue magari Radio Capital. Faccio un esempio: non necessariamente ogni radio deve seguire un palinsesto, mettiamo la mettiamo miscelana, no? Cioè, quindi mettiamo come viene, viene, mi piace questo pezzo, mi piace quest'altro, potrei mettere questo, potrei mettere quest'altro. Ognuno segue una scaletta, un'onda, diciamo, un'onda musicale, no? Su jazz, basata sul rock, basata sul hip hop, basata su una dance.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, amici ascoltatori, sì, siamo collegati telefonicamente con Bergamo, con Andrea Zerillo, produttore discografico. E a questo punto, a fronte di quello che abbiamo detto finora, ma esistono ancora le classifiche dei dischi più venduti? Com'è cambiato anche il rapporto con i fans, no, Andrea?
Allora, esistono diverse, addirittura ci sono anche di più, esistono diverse tipologie di classifiche. Esiste la classifica di Spotify, che dove insomma se ne ha cura, specialmente le radio hanno cura delle classifiche di Spotify. Ci sono le classifiche di Air One, dove questa anche prendono molto cura le major come radio. Poi ci sono classifiche molto più basse, come Airplay, come altre classifiche, che poi ci sono quelle che fanno
queste le ritieni, penso che tu più o meno sei della mia stessa classe, le ritieni autorevoli come quelli che c'erano una volta della Billboard?
Ma io ti dirò che forse sono addirittura più autorevoli in realtà, perché in che senso? Sono più veritiere, tra virgolette, perché ormai col digitale, ad esempio faccio la classifica dell'Air One, no? Air One è quella proprio di specifico, vengono guardate dalle major come radio, intendo le varie 105, RDS, RTL, eccetera eccetera, ecco, queste di qua ormai no, guardano in base digitalmente si vede quanti pezzi che girano praticamente, quindi se sono state messe 1, 2, 3, 10 volte, 1000 volte, 1 milione di volte, ora sto esagerando, eccetera eccetera, quindi da lì loro cominciano a vedere la classifica, mentre prima non era esattamente così, si vedeva tramite altri spazi, degli spazi pubblicitari, e davano una media in base allo share praticamente,
soprattutto in base alla vendita vera e propria dei dischi nei
sì,
negozi
però...
anche, no?
Qual era la... ma stai parlando con il DJ, io
molto antica.
Stiamo parlando un personaggio giusto, perché guarda, io non dico quanto sono arrabbiato, ma no, ora in maniera sto scherzando, è chiaro. Però io negli anni 90 facevo il DJ, ho fatto per tanti anni, da quando avevo, ne ho 49, io ho fatto il DJ da quando avevo 14 anni fino all'età di 30 e passa anni.
Sì, infatti mi accorgo da come reagisci all'intervista, cioè la tua verve, sì, infatti.
No, però ho fatto il DJ per tanti anni e ti posso dire, guarda, che quanti soldi avrò speso io in vinile non te lo racconto nemmeno, cioè quindi cioè, ora ormai scarichi, ciao, è finita, paghi una
hai contribuito tu stesso, diciamo, all'incremento delle classifiche.
Ma mi sa proprio di sì, perché io come tanti altri DJ,
tu dicevi, dicevamo, oramai, oggi sei un produttore discografico, hai un tuo pupillo, no, da lanciare, stai lanciando da già da diverso tempo.
Come ti muovi
diciamo, io poi vedo una enorme serie di figure professionali, no, che ruotano intorno alla produzione di un disco, mi spiego un po' questo?
Assolutamente sì. Allora c'è, cioè, anche come si vuole produrre un personaggio, un rapper, un cantante. Le fasi possono essere tante, io posso parlare per come in questo caso agisco io, poi altri agiranno in altre, cioè non c'è proprio, diciamo, una legge, una normativa, cioè come in maniera generica si dovrebbe fare, poi ognuno, attenzione, se lo gestisce come vuole. Io ad esempio, quello che faccio io è, noi abbiamo un team di un'etichetta, abbiamo un team di un'editrice, quindi etichetta, editrice e casa discografica, abbiamo un team che è rappresentato dagli SM Production, che siamo io, Parimbelli, Bellini, che praticamente stiamo dietro al rapper, in questo caso Recidivo, dove lui deve, mettendo chiaramente la sua performance, mettendo la facciata, mettendo chiaramente le sue capacità canore, noi siamo quelli che dietro formiamo e facciamo in modo che lui possa andare avanti nell'obiettivo, quindi centrare l'obiettivo.
Parecchi, insomma, io ho visto nella lista delle varie cose che ci sono veramente molti collaboratori intorno a questo
ci
ragazzo.
Sono, certo, ci sono assolutamente sì, anche perché
ricordiamolo di nuovo ai nostri ascoltatori, stiamo parlando di Recidivo, che ha fatto numerosi click, no? Quanti click ha fatto uno degli ultimi brani?
Ho la pelle d'oca a dirtelo, c'ho la pelle d'oca perché sono sincero, siamo andati bene, devo dire, col pezzo perché sono andati bene, perché solitamente quando c'è un emergente, Spotify è un indice, attenzione, si pensa che per le radio stesso già 50.000 streaming su Spotify, le varie piattaforme, Apple Music eccetera eccetera, già è un successo. Addirittura Recidivo ne ha avuti più di 300.000, quindi parlo come streaming, non come visualizzazione.
Ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori che 300.000 click sono più o meno 300.000 cristiani, non a prescindere dal fatto che gli algoritmi manco mai possono fare qualche calcolo in più rispetto alla macchina che si collega, però insomma siamo lì.
Assolutamente sì, assolutamente. Poi è andata bene perché è stato preso, cioè diciamo, ecco, ora ci vuole come palinsesto a Radio Bruno, che è una radio importante, come Bella Monella, che è un'altra radio, quindi sono già due network, Radio Peter Pan, che possiamo definirlo anche un network alla fine, Vibra FM, che è regionale, e insomma tante altre radio sicuramente l'hanno citato nei loro...
Ma le cose che tirano di più sono sempre ancora le serate, penso, no?
Sì, allora se tu la metti sotto il punto di vista di concerti, sì, assolutamente, perché poi il vero guadagno, era quello che volevo dire prima, non è tanto sì, anche sicuramente nelle piattaforme, ma il vero guadagno poi alla fine appunto nei concerti.
La piattaforma perché... è 0,01 centesimi a click, una cosa.
Sì, alla fine la piattaforma è a secondo come tu prendi con le piattaforme che come Spotify appunto eccetera eccetera, perché poi ci sono pure degli intermediari che hanno a che fare con le piattaforme come Spotify, Apple Music, così dicendo, poi o andarci direttamente, che non è facile, oppure andandoci tramite queste piattaforme che fanno da intermediari, quindi una percentuale la prendono loro e un'altra percentuale la prendi tu, no? E poi il problema qual è? Il problema è, come ti stavi appunto dicendo tu, che a secondo quale piattaforma, che ne so, Apple Music ti dà lo 0,0 puntini, per non dire esattamente le cose, la piattaforma X ti fa 0,0, YouTube ti fa 0,0, eccetera eccetera, e quindi in base, se hai milioni di visualizzazioni è un conto, se hai migliaia di visualizzazioni è un altro conto. Quindi,
ecco, amici ascoltatori, fin qui Andrea Zerillo, produttore discografico, ha qualche progetto in cantiere? Prima una battutina su questo?
Progetto in cantiere oltre al Recidivo, sì, oltre al Recidivo anche un, io non ho, per me un mostro sacro, ecco, fatemi dire un mostro sacro, si parla di un cantante, Simone Baio, che ha fatto il featuring dell'ultimo pezzo che ancora non è uscito ma uscirà a metà ottobre con il video, con lui già, lui con Recidivo già l'ha fatto, Gioia, Amore e Cenere. Ha una voce veramente da brividi, veramente da brividi. Un ragazzo che secondo me merita, ma io guarda, oso, ma io non tanti cantanti conosco che abbiano una voce come quella sua, però guarda, te lo dico spassionatamente.
Va bene, purtroppo quando si parla con te bisognerebbe poi ampliare i 10 minuti classici che abbiamo, sono veramente poco, scaturiscono altre domande.
Manco
mai la prossima
dici,
volta sarai di nuovo ospite del nostro programma, quindi potremo ampliare altre cose. Allora Andrea, okay, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Va bene, ok, grazie a voi tutti e ascoltate sempre Dario, mi raccomando. Ciao a tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Google investirà $1 miliardo nei prossimi 5 anni per consentire un accesso più rapido e abbordabile in Africa, supportandone l'imprenditoria e dando un sostegno concreto al superamento del digital divide. Internet è ancora un problema in Africa, in cui meno di un terzo dei suoi abitanti, pari in complesso a circa 1,3 miliardi, sono connessi alla banda larga. L'Africa, però, è un mercato promettente, avendo quasi metà della sua popolazione di età inferiore ai 18 anni. Per l'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, enormi progressi sono stati fatti negli ultimi anni, ma è necessario ulteriore lavoro per rendere Internet accessibile e utile per ogni africano. Gli investimenti di Google sosterranno la trasformazione digitale assicurando migliori connettività e accesso. I fondi saranno indirizzati alle infrastrutture di sviluppo, tra le quali il cavo sottomarino Equiano, che connetterà Sudafrica, Namibia, Nigeria e l'isola di Sant'Elena con l'Europa. L'accordo amplia l'impegno preso 4 anni fa da Google di dare competenze digitali a circa 10 milioni di giovani africani e piccole imprese. Google ha annunciato inoltre una partnership con la compagnia di telecomunicazioni keniota Safaricom per il lancio di smartphone Android economici. Si noti che qualcosa di simile è già stato fatto alcuni mesi fa con la forte immissione di smartphone nel mercato indiano, con un conseguente boom di approdo di utenti sui social, Facebook soprattutto. Meditare in realtà aumentata grazie a un'app immersiva, sperimentare i servizi sanitari del futuro con tecnologie 5G, confrontarsi con un conflitto a distanza e sfuggire ai rischi usando il modello di una escape room, indossare un visore per entrare in una realtà parallela, guardare un concerto. Sono solo alcune delle esperienze sperimentate all'Internet Festival, appena svoltosi a Pisa. Inaugurate varie escape room, fra cui la Festa della Scienza, ed Escape War, a cura di Emergency, ambientata in Afghanistan, per proiettare i giocatori nella vita di chi ogni giorno, da oltre 40 anni, subisce una guerra che ha causato milioni di morti, profughi e centinaia di migliaia di feriti e mutilati. Il mondo 3D è stato protagonista nell'installazione di Andrea Camporeale, interazioni virtuali, che permette al visitatore di animare un avatar virtuale. Made in Italy, invece, è un'esperienza sonora meditativa in realtà virtuale ambientata nel paesaggio italiano e pensata per alleviare lo stress quotidiano. 5G for Mobile Health è infine il nome del progetto della Scuola Superiore Sant'Anna, dedicato al ruolo sempre più centrale dei servizi health. L'antitrust olandese avrebbe intimato ad Apple di apportare modifiche ai sistemi di pagamento in app, accentandone anche altri. Il motivo, secondo l'organo regolatore del paese, è che attualmente il colosso di Cupertino obbliga gli sviluppatori a utilizzare esclusivamente la piattaforma di acquisto interna, che prevede commissioni su quanto speso dagli utenti troppo elevate. Stando a quanto riportato da Reuters, l'antitrust considera tale strumento anticoncorrenziale. L'Authority for Consumers and Markets olandese avrebbe già informato Apple della decisione, accusandola di abuso di potere sull'App Store. L'autorità non ha previsto alcuna multa per l'azienda, ma solo chiesto di rivedere le pratiche di acquisto in app. L'indagine olandese era stata avviata nel 2019, con un focus particolare sulle app più remunerative dal punto di vista della spesa degli utilizzatori, come le piattaforme di incontri tra adulti. I relativi sviluppatori, come Match Group, proprietaria di Tinder, avevano chiesto all'antitrust di indagare sulla questione, asserendo che Apple le impediva di comunicare direttamente con i clienti per ricevere pagamenti. Il giornale locale, Netherlands Times, afferma che la mela avrebbe chiesto al tribunale di Rotterdam di bloccare la pubblicazione della sentenza, a seguito della causa contro Epic. Apple ha consentito a dare ai clienti l'opportunità di acquistare app e giochi anche da link esterni, che poi rimandano al download sull'App Store. Questa vicenda è di dubbia interpretazione, perché probabilmente Apple ha cercato di proteggere l'identificazione degli utenti da un utilizzo inappropriato dell'home banking e carte di credito, soprattutto quando si va su siti di incontro per adulti, la cui cui condotta non è sempre del tutto limpida.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.